La nuova realtà di Dio che Gesù ha fatto conoscere non poteva essere accolta e inserita negli schemi dell'antica alleanza. Per cui Gesù ha avuto bisogno di proporre una nuova alleanza. È quello che ci presenta Matteo nel capitolo 5 con le sue beatitudini. Leggiamo. Vedendo le folle, Gesù salì su il monte. L'Evangelista pone l'articolo determinativo e indica un monte già conosciuto, ma non ne dice il nome. Qual è questo monte già conosciuto? Simbolicamente è il Sinai. Come Mosè salì su il monte e da Dio ricevette le tavole dell'alleanza, ugualmente Gesù sale su il monte, ma non da Dio. Lui che è Dio, l'Evangelista lo ha definito il Dio con noi, proclama la nuova alleanza. Mentre Mosè, il servo del Signore, ha imposto un'alleanza tra dei servi e il loro Signore, basata sull'obbedienza alle sue leggi e sul servizio, Gesù, che non è il servo di Dio, ma il figlio di Dio, propone un'alleanza tra dei figli e il loro padre, non basata sull'obbedienza, ma sulla somiglianza. E il servizio non sarà più rivolto dagli uomini verso Dio, ma da Dio parte verso gli uomini e il servizio degli uomini sarà verso i loro simili. Questa è la novità portata da Gesù. E in sostituzione delle 10 parole del Decalogo, l'Evangelista presenta le beatitudini, 8 inviti alla pienezza della felicità. La prima, che è la più importante perché determina l'esistenza di tutte le altre, riguarda i poveri per lo spirito. L'Evangelista non beatifica quelli che sono già poveri. Quelli che sono già poveri saranno oggetto dell'attenzione, dell'aiuto e dell'amore della comunità cristiana. Gesù chiede ai suoi di sentirsi responsabili della felicità e del benessere degli altri. Pertanto la prima beatitudine riguarda i poveri per lo spirito, cioè non quelli che la società ha reso poveri, ma quelli che liberamente e volontariamente si mettono nella condizione di povertà, ma non per andarsi ad aggiungere ai tanti troppi poveri che l'umanità ha creato, ma per eliminare le cause della povertà. Gesù invita ad abbassare il livello di vita per permettere a quelli che l'hanno troppo basso di innalzarlo. In una parola, sentirsi responsabili della felicità e del benessere degli altri, non attraverso l'elemosina, ma attraverso la condivisione. Ebbene, quelli che liberamente e volontariamente fanno questa scelta, Gesù li proclama beati, cioè immensamente felici, perché di essi è, il verbo è al presente, quindi è immediatamente la risposta di Dio, il regno dei cieli, non un regno nei cieli, l'aldilà, ma il regno dei cieli, espressione che si trova nel Vangelo di Matteo, laddove gli altri evangelisti adoperano regno di Dio. Quindi si tratta del regno di Dio, Dio che diventa il re di queste persone. Quindi la proposta che Gesù fa in questa beatitudine è questa. Quelli che liberamente, volontariamente, per amore, si prendono cura del bene e del benessere degli altri, felici perché? Perché a loro penserà Dio stesso, di loro si prenderà cura il Signore. Queste beatitudini non sono rivolte a un singolo, ma a una comunità, è un insieme di persone che deve modificare le basi stesse della società. Dopo di questo l'Evangelista presenta situazioni classiche di sofferenza dell'umanità, con la promessa eventuale di liberazione. La beatitudine riguarda quelli che sono nel pianto, letteralmente quelli che sono afflitti, e il riferimento al profeta Isaia, dove si parla di quelli che sono oppressi da una situazione politica, economica e religiosa, che non possono fare a meno di gridare la loro sofferenza. Per comprendere le beatitudini, l'invito alla beatitudine lo dobbiamo posporre, dobbiamo leggerle così. Quelli che sono nel pianto, cioè gli afflitti, beati perché saranno consolati. Cioè non sono beati perché sono afflitti, perché sono nel pianto, ma sono beati perché saranno consolati. L'Evangelista non dice che saranno confortati. Il verbo consolare indica l'eliminazione alla radice della causa della sofferenza. L'altra beatitudine riguarda i miti. Anche qui il riferimento è all'Antico Testamento, al Salmo 37, versetto 11, dove questo termine non riguarda la mitezza di carattere, ma una condizione sociologica negativa. È la stessa differenza che c'è tra l'umile e umiliato. Chi sono questi miti, questi umiliati? Sono coloro che sono stati diseredati, che hanno perso tutto. E il salmista promette loro di ritornare in possesso di un terreno. Il possesso della terra indica la dignità della persona. Ebbene, Gesù dice, i diseredati, beati perché perché avranno in eredità non un terreno, ma la terra, cioè conosceranno all'interno della comunità cristiana, che si prenderà cura di loro, una pienezza di divinità mai conosciuta. Queste due beatitudini vengono riassunte e riformulate nella terza: quelli che hanno fame e sete di questa giustizia, quelli che ne fanno un desiderio vitale, una condizione vitale, questi beati perché saranno pienamente saziati. Dopo aver passato in esame i mali e le situazioni negative della società, con la possibile eliminazione di queste sofferenze da parte di Dio e della comunità, Gesù passa a parlare degli effetti dell'accoglienza della prima beatitudine negli individui. Quelle che adesso vedremo non sono qualità di differenti persone, ma atteggiamenti riconoscibili, abituali, che sono il frutto dell'adesione alla prima beatitudine. Quindi Gesù proclama beati misericordiosi, qui non si riguarda un sentimento, ma un atteggiamento abituale di una persona che è sempre pronta ad aiutare. Allora Gesù dice: i misericordiosi, cioè quelli che sono riconoscibili perché sono sempre pronti ad aiutare, beati perché? Perché riceveranno sempre aiuto, troveranno misericordia. I puri di cuore, questa era una condizione che si trova nel Salmo 24, al versetto 4, per accedere al Tempio. Ebbene, qui i puri di cuore, cioè il cuore non è la sede degli affetti, ma indica la mente, la coscienza della persona. Possiamo tradurre le persone limpide, le persone trasparenti. Le persone limpide, trasparenti, beati perché? Perché vedranno Dio. Non si tratta di una visione futura nell'aldilà. Nell'aldilà tutti vedranno Dio, anche chi non è stato puro di cuore, ma di un'esperienza continua, presente e profonda in questa esistenza terrena. Le persone che sono limpide con gli altri permettono a Dio di farsi presente nella loro vita e loro lo percepiranno presente in ogni situazione. Queste due beatitudini vengono riassunte e riformulate nella terza: gli operatori di pace. Anche qui Gesù non sta parlando dei pacifici, ma di quelli che costruiscono la pace. Quindi non si tratta in queste beatitudini di qualità delle persone, ma di atteggiamenti abituali che rendono questi individui riconoscibili e sono frutti tutto della prima beatitudine. I costruttori di pace, per pace si intende la felicità, quello che dona pienezza di vita alle persone, beati perché? Perché saranno chiamati figli di Dio. Cioè Dio li riconoscerà come suoi figli, perché gli assomigliano, e avranno tutta la protezione di Dio. Infine, l'ultima delle beatitudini riguarda i perseguitati a causa della giustizia. La giustizia è la fedeltà a tutto questo programma. Quelli che accolgono la prima beatitudine e mettono in atto questo processo di cambiamento delle strutture della società, quelli che accogliendo questa prima beatitudine vedranno trasformarsi la loro esistenza, saranno sempre pronti ad aiutare, ad occuparsi del bene degli altri, ebbene, questi non andranno incontro all'applauso della società, all'approvazione della società religiosa, ma bensì alla persecuzione. Il termine della persecuzione che l'Evangelista adopera riguarda infatti la persecuzione per motivi religiosi. Quelli che sono fedeli a tutto questo programma, dice Gesù, saranno perseguitati, ma saranno beati perché? E c'è la stessa risposta della prima beatitudine. Come immediatamente, appena c'è la scelta per la povertà, immediatamente Dio si occupa di questi, di essi è il regno dei cieli, ugualmente nell'ultima beatitudine, beati perseguitati per la giustizia, perché di essi, di questi, è il regno dei cieli, cioè Dio si prende cura di queste persone. Quindi tra chi perseguita e chi viene perseguitato, Dio sa sempre da che parte schierarsi, con i perseguitati e mai con chi perseguita.